In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
Gloria a te.
questo tempo quaresimale risuona attraverso la pagina del Vangelo secondo Luca, la voce del Signore che ci viene incontro con questa parabola, che è certamente una delle pagine più note a tutti quanti noi, tutto il Nuovo Testamento, e ci rendiamo conto del fatto che la parabola ci aiuta in maniera determinante a precisare qual è il senso, il valore, proprio il funzionamento, per dire così, del cammino di conversione che è messo a nostra disposizione, per il quale siamo stati convocati, siamo tutti alle prese con gli appuntamenti quaresimali. Conversione. E vedete, la parabola ci parla di un uomo che aveva due figli. C'è di mezzo tutta una serie piuttosto importante di richiami che ci aiutano a individuare quella situazione di famiglia. C'è di mezzo una casa, ci sarà anche di mezzo una madre, perché evidentemente come c'è il padre c'è la madre, c'è una vita di famiglia, c'è un contesto nel quale sono poi implicati altri personaggi, c'è un patrimonio, ecco, patrimonio, questo termine risuona proprio qui nella pagina evangelica, e io credo che possiamo affrontare questa pagina senza esaurire mai il significato, il valore, l'insegnamento che riceviamo, perché la parola del Vangelo va sempre oltre la nostra capacità di ridurre, di comprendere, di interpretare, ma possiamo affrontare per qualche momento la nostra ricerca in ascolto di questa pagina evangelica ponendoci due interrogativi fondamentali, e cioè: ma chi è quest'uomo? Quest'uomo che poi nel corso della parabola viene denominato come padre, ma inizialmente la parabola si apre in questo modo: un uomo aveva due figli. Chi è quest'uomo? E che cosa vuol dire essere padre? E qui non c'è dubbio, è il mistero profondo di Dio che si è rivelato a noi, di cui Gesù si sta parlando, per cui è Lui inviato come rivelatore di quel mistero che è da sempre custodito nel segreto di Dio, ma è un segreto che ora è manifestato. Chi è mai? E un secondo interrogativo, a cui subito farò riferimento: ma questo patrimonio, che è il valore prezioso di quella casa, di quell'ambiente, di quelle relazioni, con il coinvolgimento di tutti quei personaggi e in primo luogo i due figli, che patrimonio è? Che cosa vuol dire? Fatto sta, vedete, che i figli sono due, sono poi come le due facce di una realtà che ci riguarda tutti, la nostra condizione umana. Quei due figli siamo noi. È la nostra condizione umana, e sono due atteggiamenti fondamentali che però sono poi connessi tra di loro, e vediamo di inquadrare i personaggi in maniera essenziale. C'è un primo figlio, sarebbe il più giovane, ma importa poco, può essere molto diversa a seconda dei casi la gerarchia delle presenze in quella famiglia. Comunque sia, questo figlio è convinto di avere dei diritti, diritti che lo autorizzano a pretendere quello che gli spetta, dice così. È un atteggiamento proprietario, un atteggiamento che lo autorizza a inquadrare il patrimonio di suo padre, così egli lo identifica, si rivolge a lui proprio in questi termini, come un bene rispetto al quale quel padre a cui si rivolge, padre dammi la parte del patrimonio che mi spetta, quel padre è incontabile, quel padre è il mistero profondo di Dio. Ebbene, vedete, per questo figlio Dio è un contabile che gestisce un patrimonio e che attribuisce a questo figlio il patrimonio che, dice il figlio, spetta a lui. E allora il figlio fa quello che vuole di questo patrimonio e è un atteggiamento, padronale, che gli consente di approfittare, di gestire, di sciupare, di sprecare, di devastare. Notate bene che questa figura qui rappresenta, mi sembra magnificamente, una situazione che riguarda proprio la nostra condizione umana, per come sono andate le cose nella storia delle generazioni che si sono avvicendate fino a noi oggi. C'è una piccola parte di mondo che è in grado di imporre i propri criteri di dominio, i propri criteri di interesse, i propri criteri di proprietà sul resto del mondo. E questa è la nostra realtà di fatto. I tecnici, gli studiosi che si occupano di queste cose ce lo dicono ripetutamente. È una piccola percentuale di umanità che si ritiene in grado o si ritiene autorizzata a appropriarsi di quelle che sono le risorse, i beni materiali, i beni umani disseminati nel mondo. Ed ecco, è una prospettiva di abuso che nella parabola ha un effetto inevitabile, come sperimentiamo peraltro noi nella nostra storia contemporanea. L'effetto è un disastro, la catastrofe. Non c'è niente da fare. Procedere in questo modo significa devastare, distruggere, rovinare. Ci saranno anche le guerre, come no, ci sono state, ci sono tragicamente, ma ecco, è l'effetto di un modo di stare al mondo che il primo figlio della parabola rappresenta in maniera proprio esemplare, dove Dio è un contabile ed ecco noi siamo come quel figlio autorizzati, o addirittura abbiamo la pretesa e vantiamo il diritto di gestire le cose in maniera tale da consumarle e consumarle senza limiti fino ad esaurimento. Ed ecco quello che succede. È un primo figlio. E vedete, questo primo figlio si è allontanato di casa, se n'è andato altrove. E la questione che ponevo inizialmente, che adesso si riproporrà, ma in quella casa, patrimonio del padre, c'è qualcun altro, c'è infatti un altro fratello. Intanto vedete, qui la parabola si sviluppa in maniera da condurre quel figlio, che siamo anche noi, certamente, noi siamo presenti nella parabola, condurre quel figlio a una constatazione che lo lascia sbalordito, esterrefatto, sconvolto. La parabola non ci dice esattamente qual è l'atteggiamento interiore con cui il figlio risponde alla dimostrazione di attenzione che riceve da parte del padre. Il padre è rimasto in attesa di lui, il padre continua a scrutare l'orizzonte, il padre è rivolto verso di lui con lo slancio di un affetto che non è venuto meno, anzi è cresciuto paradossalmente. Nel senso che il figlio non si era reso conto di come in quella casa era coinvolto in una relazione d'amore, di vita, di comunione, una relazione così intensa, così profonda, così gratuita, e il padre fa festa, grande festa. Già, il padre per questo figlio era un contabile, doveva distribuire il patrimonio rispetto al quale quel figlio riteneva di avere un diritto. E adesso vedete che cosa succede. Ma qui è un passaggio determinante in ogni cammino di conversione, e questo ci riguarda tutti in maniera molto precisa. E il nostro cammino di conversione quaresimale ci pone dinanzi a questa constatazione riguardante il valore sconfinato, per cui non c'è misura, non c'è prezzo, non c'è contabilità possibile, il valore di quella ricchezza d'amore che scaturisce dal grembo del Dio vivente. Non ce ne eravamo mai accorti ed è sempre una sorpresa. E la parabola poi non ci dice come quel tale reagisce. Adesso siamo dinanzi a questa manifestazione e la questione riguarda noi. Cosa succede in me? Cosa in questa manifestazione della novità straordinaria di cui non ci eravamo mai accorti, che è la fedeltà inesauribile, la fedeltà eterna nell'amore con cui il Padre ci attende, come dovremo affrontare il seguito della nostra vita. Intanto vedete, in quella casa si fa festa, ed ecco c'è quell'altro figlio. L'altro figlio, vedete, è una figura che ha altre caratteristiche, perché veniamo a sapere che è rabbiosamente attaccato al patrimonio di quella casa, c'è sempre di mezzo il patrimonio. Ma il primo figlio condotto a scoprire che il patrimonio è quella inesauribile pazienza nell'amore per cui il padre lo attende e lo accoglie in quel gratuito abbraccio di vita nuova. E il primo figlio. Il secondo figlio, vedete, è rabbioso perché deve difendere un patrimonio, e semmai, vedete, nei confronti del padre. Il primo figlio diceva: mio padre è un contabile, dammi quello che mi spetta. L'altro figlio dice: mio padre è uno spendaccione, mio padre butta via il patrimonio, devo difenderlo io, devo conquistarlo io, devo tenerlo stretto io. Perché? Perché qui ci sono troppi come dire, approfittatori, come questo fratello che se n'è andato e ha sprecato. Ecco, qui il patrimonio è minacciato. E il figlio della parabola che si avvicina alla casa e sente che è in atto la celebrazione di una festa, rimane disturbato, infastidito, arrabbiato. Devo difendere il patrimonio perché mio padre lo ha sprecato, il patrimonio, e mio padre sta pensando a far festa perché è tornato quel figlio che ha combinato tanti guai, ed ecco, lui rimane fuori di casa e il padre esce e gli parla. E ricordate questa conversazione così affettuosa, così patetica, ed ecco, vedi, il patrimonio è tutto quello che è mio, dice il padre, ed è tutto quello che ha valore per te, ed ecco, è tuo fratello, era morto e tornato in vita, era perduto e ritrovato, tutto quello che è mio è tuo, tutto quello che è mio è tuo. E vedete, il patrimonio del padre è esattamente quel fratello che presenta, porge a quel secondo figlio come la rivelazione del valore straordinario che anima quella casa e che rende quella casa, che poi è il mondo, è il nostro mondo, è la nostra storia umana, rende quella casa il luogo della vera gioia, il luogo della festa, il luogo della pace, il luogo della vita. Vedi, è tuo fratello. E il patrimonio non è stato scialacquato, non è stato sprecato, non è stato svenduto. Il patrimonio è esattamente custodito dal padre in quella casa che è sua, che è il suo segreto, la sua infinita volontà d'amore, è custodito perché finalmente anche tu, che sei così arrabbiato e così preoccupato di difendere quello che sarebbe minacciato da chissà qualcuno che vuole danneggiarti approfittando a suo modo di quello che in realtà, dice il padre a questo figlio, non è tuo, ma è mio. Ed è quello che è mio, dice il padre, che io voglio condividere con te. Ed ecco, entra nella festa, entra in casa, prendi posizione anche tu. Notate che come nel caso del primo figlio, anche nel caso di questo secondo figlio, la parabola non ci dice esattamente cosa succede. La parabola si chiude così con un punto interrogativo, e il punto interrogativo è rivolto a noi. In che posizione stiamo noi? Chi è per noi quell'uomo che nella parabola viene denominato padre? Chi è Dio per noi? Chi è Dio per noi? Chi è Dio per me? Quel figlio? Quell'altro figlio? Come ragionano? Ma qual è il patrimonio che rende il mondo la casa in cui finalmente possiamo vivere nella pace e nella gioia di una festa che ci accomuna? Qual è il patrimonio? Di quale novità? Nella gratuità della sua accoglienza il padre ci dà testimonianza, ma qual è la ricchezza di cui ho bisogno per vivere? E qual è il patrimonio in quella casa che il padre continua a mettere a mia disposizione, perché c'è un fratello morto e tornato in vita, perduto e ritrovato? E sapete che queste parole, e subito concludo, queste parole in realtà nel linguaggio del nostro evangelista Luca ci orientano direttamente verso quel fratello morto e tornato in vita, perduto e ritrovato, che è Gesù, il figlio di cui Dio si è compiaciuto e colui che ha realizzato una volta per tutte nella storia umana quella novità per cui Dio non possiamo più confonderlo né con un contabile né con uno sprecone che perde tempo in inutili fantasie. Ecco chi è Dio, ed ecco qual è il valore che fa di questo mondo una casa in cui potremo finalmente fare festa nella gioia di appartenere al Dio vivente. E così sia. Alziamoci in piedi. E preghiamo insieme.